Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Oltre 2 ore al telefono ieri tra Trump e Putin, che si incontreranno di nuovo faccia a faccia nelle prossime settimane a Budapest. Intanto oggi è atteso alla Casa Bianca il presidente ucraino Zelensky, sullo sfondo la guerra lanciata quasi 4 anni fa dalla Russia. E per la ricostruzione dell'Ucraina in fase avanzata un progetto di fornitura di pannelli solari inutilizzati in Svizzera. Intelligenza artificiale e medicina, l'Università di Zurigo presenta degli strumenti per stabilire le terapie da seguire dopo un infarto. Lo sport, hockey su ghiaccio, manca di concretezza e cinismo, sottoporta il Lugano, sconfitto ieri in casa 3-0 dal Davos. Si svolgerà dunque in Ungheria entro un paio di settimane il prossimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin per cercare di mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato ieri la Casa Bianca al termine di una telefonata di 2 ore tra i due leader. E oggi a Washington è atteso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Un grande passo avanti, una conversazione molto produttiva. Con queste parole Donald Trump ha sintetizzato su Truth Social la telefonata di ben 2 ore con Vladimir Putin, il primo contatto diretto tra i due leader dal fallimentare vertice di Ferragosto in Alaska. Trump e Putin si sono accordati per incontrarsi presto per un nuovo bilaterale, questa volta in territorio europeo, ospiti a Budapest del premier ungherese Viktor Orban, il leader europeo più vicino alle posizioni del Cremlino. Quanto alla data dell'incontro non ci sono ancora conferme, anche se lo stesso presidente statunitense ha auspicato di riuscire a vedere Putin entro un paio di settimane. Il bilaterale tra i due presidenti sarà preceduto la settimana prossima da un incontro di alto livello fra le due delegazioni russa e americana. Quest'ultima, guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, che si riprende così il palcoscenico della diplomazia statunitense. La telefonata tra Trump e Putin, durante la quale si è parlato anche di relazioni commerciali tra i due paesi, si è tenuta alla vigilia della visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, visita durante la quale il presidente ucraino spera di ottenere luce verde da Trump per l'acquisto di missili da crociera a lungo raggio. E forse non è un caso che, dopo aver parlato con Vladimir Putin, Trump abbia frenato proprio sulla fornitura all'Ucraina dei Tomahawk.
We need Tomahawks for United States of America too. We can't deplete for our country.
Servono anche a noi, non possiamo permetterci di svuotare i nostri arsenali, ha affermato il presidente degli Stati Uniti, che dopo l'intesa tra Israele e Hamas punta a un altro clamoroso successo diplomatico.
L'ex consigliere alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton è stato incriminato per come ha gestito documenti riservati a cui aveva avuto accesso durante l'incarico. 18 i capi di accusa mossi nei suoi confronti. Figura chiave del primo mandato di Trump, Bolton è da tempo nel mirino del presidente e la sua incriminazione va ad allungare la lista degli avversari della Casa Bianca nel mirino del Dipartimento di Giustizia. E torniamo a parlare di Ucraina, perché dei pannelli solari non più utilizzati in Vallese contribuiranno al suo approvvigionamento in elettricità. È uno dei progetti che erano stati annunciati dalla Confederazione a sostegno appunto dell'Ucraina, progetti che lentamente si stanno concretizzando. Su questo in particolare sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Sono 12 progetti di imprese svizzere, quasi per intero pagati dalla Confederazione, pensati quale contributo alla ricostruzione dell'Ucraina, e diversi studenti, per lo più donne, provenienti da questo paese, sono attualmente impegnati in un programma di formazione continua a tal proposito gestito dall'Università di Scienze Applicate di Berna. Fra i progetti già avviati, il trasloco di 1.500 pannelli solari non più utilizzati nell'Alto Vallese e che avranno una seconda vita nei pressi dell'ospedale della città di Kalush nell'Ucraina occidentale.
We thankful from all our hearts for this help in every day.
Ringraziamo di cuore per questo aiuto, dice la responsabile del progetto Irina Chialco. I primi camion sono già partiti. Oltre a questo, altri 2 progetti sono già in fase di attuazione, uno per la sostituzione di finestre distrutte nei combattimenti, l'altro per la fornitura di elementi di fissaggio per binari ferroviari. Gli altri sono invece ancora in attesa di finanziamenti o partnership da parte di privati, fa sapere la SECO, Segreteria di Stato per l'Economia. In totale circa 100 milioni di franchi sono previsti per questi progetti che riguardano l'edilizia abitativa, l'approvvigionamento energetico e la medicina. SECO, che in futuro prevede anche di sostenere i programmi di formazione continua offerti dalla Scuola Universitaria Professionale di Berna direttamente in Ucraina, a Leopoli, in quella che intende essere una collaborazione duratura su più fronti fra i due paesi.
Fa molto discutere, soprattutto nella Svizzera tedesca, la cosiddetta guerra dei prezzi del pane. Con le catene di negozi e i discount che si stanno facendo concorrenza, abbassando i prezzi e arrivando perfino a 99 centesimi per una pagnotta. Una situazione che però solleva le critiche dei panettieri, per così dire, tradizionali, che giudicano quei prezzi dannosi per il mercato, per i salari e mettono in dubbio la qualità dei prodotti. Gian Robbiani ne ha parlato con Antonella Krützer, segretaria generale dell'ACSI, l'associazione consumatori della Svizzera italiana.
Ma per l'ACSI è sempre stato importante parlare di prezzi equi. Quando paghiamo troppo poco significa che c'è qualcosa che non va. Il pane, che dovrebbe essere l'alimento di base per tutti noi, diventa fenomeno di discussione, di critica. Ci sono i consumatori oggi in Svizzera che vengono un po' tirati da una parte o dall'altra, da chi fa prodotti a basso prezzo e senza rispettare nei canoni sociali, ma anche da chi vende prodotti a un prezzo esagerato.
Ecco, lo diceva lei, il pane è alla base della nostra alimentazione.
Eppure, un prodotto simbolo forse, no?
Simbolo, certo, e a volte lo vediamo venduto a 5, 6, 7 franchi, quindi a peso d'oro. Ecco, allora verrebbe da dire, ben vengano i discount che vendono una pagnotta a 99 centesimi, e allora viva anche la libertà di scegliere, no? Cosa ne pensa?
La libertà di scelta è sicuramente fondamentale. Detto questo, appunto, la scelta oggi diventa sempre più difficile perché al consumatore non viene offerto uno o due o tre tipi di pane, vengono offerte tantissimi tipi di tipologie di pane diverso, di cui spesso fa anche fatica a confrontare davvero la qualità. Quindi noi chiediamo da tempo l'introduzione, ad esempio, del Nutri-Score come etichetta che indica se il pane è equilibrato o meno, se contiene troppo sale, troppi zuccheri.
È un passo avanti quello di aver introdotto perlomeno l'obbligatorietà di dichiarare l'origine del pane.
Senz'altro, però appunto abbiamo perso informazioni importanti per quanto riguarda gli ingredienti e i possibili allergeni contenuti nel pane. Bisogna dire che oggi manca un'indicazione anche sulle origini delle farine del pane. Probabilmente è un po' su questa mancanza di trasparenza che si basano poi queste nuove possibilità di avere un pane a meno di un franco.
L'intelligenza artificiale per stabilire la terapia da seguire dopo un infarto miocardico acuto, il tipo più comune che si verifica quando un coagulo ostruisce il flusso sanguigno all'interno delle coronarie. A rendere possibile questo impiego dell'intelligenza artificiale, il lavoro, i cui risultati sono appena stati pubblicati, svolto da un team internazionale di ricerca guidato dall'Università di Zurigo e su cui si sofferma ora Manuele Ferrari.
Un aspetto fondamentale, l'autore della ricerca Florian Wenzela lo chiarisce subito. A decidere quando e che tipo di intervento fare rimane il medico curante che se ne assume la responsabilità. Quello che noi mettiamo a disposizione, continua il ricercatore, è uno strumento che lo aiuti in questo processo. Le indicazioni dell'intelligenza artificiale si basano sull'analisi dei dati di 600.000 pazienti raccolti in Europa, in particolar modo Inghilterra, Svezia e Svizzera. Quando, ad esempio, arriva in ospedale un nuovo caso, è possibile inserire nel sistema indicazioni come l'età, il genere, i valori del sangue, ottenendo indicazioni, basate sull'analisi dei dati precedenti, su possibili sviluppi o complicazioni sul breve e medio termine, una sorta di previsione su quale tipo di terapia ha maggiori effetti positivi sul paziente. Ci sono situazioni nelle quali il paziente necessita l'inserimento con un catetere di uno stent nella coronaria già nelle prime 12 ore dall'inizio dei problemi. In altri casi può essere invece più utile attendere qualche giorno prima dell'intervento. Ecco, il nostro modello, conclude Florian Wenzel, offre dei dati oggettivi al cardiologo che gli permettono di prendere decisioni come queste. Considerato una svolta per la medicina personalizzata e già pronto per essere integrato nei sistemi informatici ospedalieri, il sistema dovrebbe migliorare la vita di chi subisce un infarto.
Fino a 5 attacchi cyber ogni settimana, negli scorsi mesi 200 contro altrettante imprese. Le autorità mettono in guardia dai pirati Akira, gruppo il cui nome si rifà all'omonimo programma che si infiltra nei sistemi informatici, bloccandone dati sensibili a fini di riscatto. Il campanello d'allarme è suonato da Ministero Pubblico della Confederazione, FedPol e Ufficio Federale della Cybersicurezza. E allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
Si è fatto conoscere in tutto il mondo, rendendo vittime illustri i sistemi informatici di chi magari non te lo aspetti, come quello dell'Università di Stanford in California o quello di Nissan Australia. Il gruppo Akira, spuntato nel marzo 2023 con l'utilizzo dell'omonimo programma malware, si è però sempre più focalizzato sulle piccole e medie imprese, più facili da violare e molto meno resilienti, senza tuttavia cambiare modus operandi, entrare nei sistemi non aggiornati o, sfruttando gli accessi a distanza poco protetti, acquisire dati sensibili, crittografarli e chiedere un riscatto per il loro sblocco con l'eventuale loro pubblicazione in rete in caso di rifiuto. In Svizzera le indagini sono state aperte nell'aprile 2024 dal Ministero Pubblico della Confederazione, che insieme con Polizia Federale e Ufficio Federale della Cybersicurezza ha deciso di lanciare un appello in seguito alla recente intensificazione degli attacchi nel nostro paese. Negli ultimi mesi si sono contate 200 imprese colpite, con picchi fino a 5 casi a settimana, un record. Le autorità raccomandano di non pagare i riscatti, di contattarle al più presto, in ogni caso prima di prendere qualsiasi iniziativa dinanzi a una richiesta di riscatto, e di sporgere sempre denuncia. In caso di incidente si raccomanda inoltre di bloccare tutte le connessioni internet, di verificare e mettere in sicurezza i backup, nonché di scollegare i sistemi, anche fisicamente, dalla rete infetta.
In Italia ora l'auto di Siegfried Oranucci, giornalista e conduttore di Report, la storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3, e quella di sua figlia sono state fatte esplodere e poi distrutte dalle fiamme. Ne ha dato notizia lo stesso giornalista sui social, precisando che le deflagrazioni sono state così forti da scuotere il quartiere del paese in periferia di Roma, dove i due vivono. Recuperare i cadaveri degli ex ostaggi israeliani nella striscia di Gaza si sta rivelando compito alquanto complicato. La milizia palestinese di Hamas ha fatto sapere nelle ultime ore che si sta impegnando per rispettare l'accordo messo a punto dagli Stati Uniti, che ha permesso un cessate il fuoco nella striscia, ma precisa anche di avere bisogno di scavatrici per ritrovare questi cadaveri sepolti sotto le macerie. Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, a che punto siamo?
Beh, non ci sono novità nella posizione di Israele, che afferma di aver fornito tutte le informazioni in suo possesso sulla posizione dei corpi degli ostaggi deceduti a Gaza, e neppure in quella di Hamas, che sino ad ora ha restituito 9 delle 28 salme, e ripete che la consegna degli altri corpi richiede tempo e mezzi pesanti non disponibili a Gaza, poiché i corpi sono sepolti in gallerie sotterranee o sono sotto edifici distrutti. La tensione perciò continua a salire ed il Forum delle famiglie degli ostaggi chiede al governo di ritardare l'attuazione delle fasi successive della tregua appena raggiunta. Ieri sera il primo ministro Netanyahu ha convocato un incontro con i responsabili della sicurezza, che secondo la TV Canale 12 gli avrebbero suggerito di impedire l'ingresso nella striscia di materiali per la ricostruzione e di ritardare la riapertura, già slittata domenica, del valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto. I palestinesi da parte loro denunciano che non è ancora salito ai livelli pattuiti l'afflusso degli aiuti umanitari. Netanyahu, che ha avuto un altro colloquio con il presidente Trump, avrebbe minacciato che se Israele non riceverà i corpi degli ostaggi saprà agire di conseguenza. L'uso della forza peraltro è stato evocato anche dal presidente americano. Se Hamas non si comporterà bene, ce ne occuperemo, ha detto, per poi precisare che a farlo non saranno direttamente gli Stati Uniti.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme nell'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.